Wikiradio. Paul Léoteau, raccontato da Massimo Raffaeli.
Lo scrittore Paul Léoteau ha avuto un certo successo di critica di lettori in Italia fra gli anni 60 e 70 del secolo scorso. Poi c'è stato un lunghissimo silenzio editoriale che pare durare ancora. I suoi libri, non molti come vedremo, sono introvabili e il suo nome, come pure vedremo, è più che altro legato alla sagoma di uomo molto anticonformista, di autore indipendente e anzi di isolato vero e proprio. Uno scrittore che si può dire non abbia vissuto se non per scrivere e annotare la sua vita in un diario, il suo diario, per oltre 60 anni, dal novembre 1893 al febbraio 1956, qualcosa come 6.000 pagine, un manoscritto, lui non ha mai battuto a macchina e in pieno Novecento scriveva a mano con la penna d'oca e il calamaio, un manoscritto che occupa oggi qualcosa come un metro cubo di carta.
La franchezza è una bella bestialità. Ammirare, amare, rispettare è sminuirsi. Quando durante una conversazione espongo qualche idea su una cosa o l'altra, in un senso o nell'altro, mi sarebbe facilissimo esporre il contrario. Questo, del resto, costituisce spesso un divertimento per me. Di me faccio tutto quello che voglio.
La vita di Léoteau è stata tutt'altro che eccezionale, eppure fa eccezione il suo diario per il tono, lo stile e l'emergere alla lunga, il dilagare anzi, di contenuti che nemmeno il più schietto dei diaristi aveva mai osato prima di lui. Rousseau, è vero, aveva parlato esplicitamente di una masturbazione nelle confessioni, ma Léoteau riferisce della sua intimità come fosse la cosa più normale del mondo, un mondo che per lui si presenta sempre nel suo aspetto fisico, sensuale, un mondo senza metafisica, senza coperture etiche, ideologiche, religiose, che Léoteau considera peraltro, queste ultime coperture, alibi delle proiezioni pericolose. Anche per questo motivo Léoteau è un misantropo. Vive discosto dall'umanità, da tutti gli uomini, e preferisce gli animali. Lui li chiamava semplicemente le bestie. Gatti, cani, pappagalli, persino piccole scimmie che gli riempivano la casa e la vita. In quelle creature, in quegli esseri randagi, abbandonati, indifesi, riconosceva se stesso bambino, cioè riconosceva un destino di abbandono, di solitudine, di marginalità.
Comincio ad essere un poco ridicolo con le mie storie di bestie. Proprio una vecchia zitella, una madre di gatti e di cani. Con tutto il tempo che mi prendono cose del genere. Ma è più forte di me. Le mie giornate sono ossessionate dal pensiero delle bestie che vagano fuori senza nutrimento e senza riparo. Ho una pietà attiva che mi fa muovere, che si trasforma in dovere, in responsabilità. Una bestia a cui ho dato la pappa due o tre volte diventa un obbligo, per la mia consapevolezza dell'abitudine che le ho dato e della delusione che proverebbe se smettessi di averne cura, della stessa privazione. Piove e penso che sono senza un tetto. Fa freddo e le vedo tremare. Ci sono degli avanzi sulla tavola e li faccio subito mettere da parte per loro.
La sua vita quasi non ha eventi. Nasce a Parigi il 18 gennaio del 1872 nel primo arrondissement fra Montmartre e Pigalle. Suo padre Fermain è un donnaiolo, un attore e poi suggeritore ufficiale alla Comédie Française. Sua madre Jeanne, futura attrice di operetta, ha appena 20 anni e lo abbandona nelle mani del padre. Jeanne, personaggio cruciale, presenza ossessiva nella vita di Léotot, vedrà il figlio non più di 3 o 4 volte nel corso di circa 30 anni. Eppure Jeanne è la presenza costante, esclusiva di ogni sua pagina, anche e soprattutto quando, paradossalmente, non c'è. Si è risposata, ha avuto altri figli, vive a Ginevra. Paul è affidato a una bambinaia, la sua amatissima Marie. Il padre c'è e non c'è, coi suoi traffici di femmine, di bagordi. Léotot è sveglio, infinitamente sensibile. Abbandona gli studi appena dopo il diploma della scuola dell'obbligo, la vecchia École Communale in Francia. Dunque è un autodidatta di 1000 mestieri, dal facchino all'impiegato. Pochissimi gli amici, pochissime le relazioni sentimentali, a parte giovani prostitute, con cui andrà sempre molto volentieri e a cui devolverà sempre una grande simpatia. Provava la stessa commozione di Toulouse-Lautrec di fronte a loro.
Vorrei scrivere qualche pagina capace di piacermi ancora quando avrò 50 anni.
Ha cominciato a scrivere un po' di tutto, persino una elegia, un testo in versi, che proprio non ci aspetteremmo da uno scrittore che sarà invece il sinonimo della franchezza, di una franchezza ai limiti del cinismo. Comunque, viene notato da un giovane talent scout, Alfred Vallette, che è il patron del Mercure de France. La rivista è la casa editrice capace allora di affermare non solo uno scrittore, ma di orientare in Francia il gusto letterario. Paul Léotot viene assunto prima come segretario di redazione, ma presto diventa il factotum del Mercure de France e nel 1907 si impiega integralmente, ufficialmente, restandovi per i seguenti 30 anni. Vallette gli affida la rubrica di critica teatrale, ma presto è costretto a ritirargliela perché Léotot, che si firma pure con uno pseudonimo, è al solito molto diretto, molto schietto e naturalmente urta gli attori e i registi, molto permalosi. A parte gli obblighi da giornalista, pubblica poco o niente. Aspetta che arrivi la sera, ogni sera, per la stesura del diario, la cui prima pagina porta la data del 3 novembre 1893. Per lui non è trascrivere la vita, ma è come aggiungere vita alla vita. Torno a casa alle 11 passate. Lo ha notato una volta. Che piacere ritornarmene in questa casa, in mezzo a questo grande giardino la sera, quando tutto il vicinato è già a dormire. Piacere al quale sono ancor più sensibile oggi, che non ho più nemmeno la compagnia di una serva, che tuttavia non mi disturbava affatto, poiché viveva al pian terreno e io al primo piano. Oggi soprattutto all'età che ho e che forse ho il tempo contato per goderne. Se avrò un rimpianto morendo, sarà certo quello del piacere che ho provato in questa solitudine, un piacere tanto fisico quanto morale.
Che difficoltà provo appena mi metto a scrivere. Ancora stasera, questa difficoltà mi ha reso infelice a tal punto che ho piantato tutto e sono uscito a disperarmi a caso per le strade. Tuttavia ho scritto 2 o 3 buone pagine. Possiedo sempre di più la conoscenza dello stile e ho ancora un poco di sentimento e ho pure in me una certa armonia. La mia stanza è troppo angusta per l'eccitazione che mi infondono le mie idee. Cos'è dunque che mi manca? Indubbiamente mi sono troppo divertito con me stesso, ho troppo giocato col mio cervello, con la mia sensibilità, e non ho conservato abbastanza illusioni. Al fianco del me stesso che lavora, troppo di frequente c'è un altro me stesso che esamina, ragiona, critica e trova sempre tutto sbagliato. E poi perché cercare tanto? Che gioco pericoloso cercare troppo.
Trattandosi di uno scrittore, non si deve pensare al journal, al diario di Léotot, come a un diario in pubblico. Pure se Léotot, cominciando a farlo uscire nelle sue prime parti nel dopoguerra, sceglierà un titolo per lui quasi sbagliato, Journal littéraire, diario letterario. Sbagliato, tra virgolette, perché, come ha detto un suo grande traduttore, Oreste Del Buono, Léotot non è scrittore di storie qualsiasi, ma di sé, solo di se stesso e per sé, solo per se stesso. Uno scrittore privato, tanto più universale quanto più privato. Perciò l'opposto del diario di Gide, per esempio, un suo contemporaneo con cui ebbe, cosa rara, rapporti molto cordiali. Il diario di Gide è un diario appunto in pubblico, un diario ufficiale. Qualcuno ha detto, felicemente, che è stato Gide l'autocoscienza col suo diario, la psicoanalisi della cultura francese del secolo. Léotot voleva solo stare con se stesso, essere lasciato in pace. E infatti si nascondeva nella sua casa di Fontenay-aux-Roses, nella periferia sud di Parigi, un villino lasciato in malora, pieno di erbacce, un Eden per le sue amatissime bestie. Quanto a lui, non ha né le pose né il temperamento dell'artista bohemien, ma a prima vista è un barbone. Mal rasato, sdentato, gli abiti sbrindellati, rattoppati, solo un cappellino floscio, così lo ritraggono alcuni fotografi d'eccezione come Douaneau e Cartier-Bresson. Léotot tiene a una cosa sola, alla sua libertà e prima ancora alla sua pace, alla sua solitudine. Scriverà in punto di morte, quasi allontanando il genere umano da sé. L'amore di una bestia è il dono completo, la purezza assoluta. Misantropo, Léotot si potrebbe definire un anarchico e insieme un aristocratico. Verrà accusato da destra, dopo la Prima Guerra Mondiale, di essere un disfattista. Viceversa, dopo la Seconda Guerra Mondiale, da sinistra, di avere ambiguamente convissuto con il regime collaborazionista di Pétain e con l'occupazione tedesca. Qui abita un collaborazionista, trovò scritto un giorno sul muro di casa a Fontenay. In realtà, Léotot detesta ogni tipo di retorica. La sua bestia nera sono le istituzioni e i dispositivi ideologici che le sostengono. L'idea di patria, il nazionalismo, le religioni, le ideologie collettiviste. Scrive nel diario il 24 agosto del 1927. Lo dicevo stamani a Orian mentre parlavamo di queste cose. Non c'è nulla da sperare, il progresso morale non esiste, non si sa da che parte rigirarsi. In basso il popolo non è un granché, in alto i borghesi non sono meglio, crudeli, scemi tanto gli uni che gli altri. Certamente non esiste causa al mondo per la quale mai mi sacrificherei, proprio no. Quale decisione si può prendere? Come si può avere un'opinione fondata? Ti volti da una parte, davanti a te si erge un mondo di abiezioni, di contraddizioni. Ti volti dall'altra, è la stessa cosa. C'è del buono e del cattivo, il pro e il contro, dappertutto.
Che cos'è la letteratura? Che cos'è scrivere? Che si tratti di versi, di prosa, una malattia. Una follia, una divagazione, un delirio, senza contare la pretesa. Un uomo sano, con una mente sana, solidamente posta, solida nella vita, non scrive, non penserebbe nemmeno di scrivere. A considerare la cosa ancor più da vicino, la letteratura, lo scrivere, sono puri infantilismi. C'è solo un genere di vita umana che regga, si spieghi, si giustifichi, che valga e che abbia un senso: la vita contadina.
La parte ancora più intima del diario di Leotò del 56, ancora in vita lo scrittore, si intitola Journal particulier, che in italiano da Feltrinelli nel 68 esce come Settore privato. Una scelta del diario complessivo esce subito dopo, a cura e per la traduzione di Del Buono da Garzanti. Settore privato tratta del rapporto ventennale con quella che più viene considerata fra le amanti, ma forse anche da Leotò stesso, come la donna della sua vita. Il forse è d'obbligo. Si erano conosciuti intorno al 913 in un'associazione di protezione animali abbandonati. Lei sposata, lui divagante come al solito fra amiche e quelle che in Francia si chiamavano cocotte. Nel suo settore privato c'è un solo motivo ribadito per 20 anni con monotonia assoluta, e cioè l'attrazione fisica per una donna più grande di lui, che sa essere sensuale, affettuosa, appagante, e anche il disamore, l'ostilità per la stessa donna, Annette, lunatica, bisbetica, gretta, possessiva, piccolo borghese. Leotò dice di odiarla, di volerla abbandonare, eppure non sa decidersi e ogni volta ritorna da lei. Sente che ha bisogno dell'effetto miracoloso, di un appagamento senza riserve che ha il corpo di lei su di lui. Scrive il 27 ottobre 27. Oggi calma completa. Anche stasera ha preso un tono dolcissimo. Ma poco tempo dopo: non so quel che farò con lei al punto in cui siamo. Tutto mi torna alla mente, il trattamento innobilabile che ho avuto da lei. Non è un caso che il segnal di Annette sia nel diario la pantera o anche, prevalentemente, le flo, il flagello.
Dai! Dai! Non riesco ancora a mandar giù che siate potuto restare 15 giorni senza vedermi. E vi avverto, questo atteggiamento vi nuocerà molto.
Davvero?
Avete lasciato passare, senza venire a trovarmi, il primo dei nostri anniversari. Quello della mia visita al Mercure de France, a mezzogiorno, quando dissi le parole che avrebbero cambiato tutto e che cadeva il 18, domenica scorsa.
Ecco come sono trattato, ecco. Mia cara amica, non posso credere che il vostro atteggiamento sia definitivo. Non ci si divide quando si ha la nostra età dopo una relazione che dura da 11 anni. Sapete perfettamente quanto tengo a voi, unicamente a voi. Mai in tutta la mia vita sono stato legato a una donna come lo sono a voi. Non ho mai baciato una donna per tutto il corpo, tutto come bacio voi. Per questo è necessaria un'attrazione che non si prova due volte nella vita. Confessate che è anche colpa vostra quanto è successo. Ora com'è possibile? Ora vi respingete, mi mettete alla porta.
Com'è potuta durare questa loro vicenda? Un protagonista della nostra cultura anni 60 e 70, lo psicoanalista Elvio Facchinelli, individua nella presenza dell'animale una loro possibile intersezione. Gli animali sono per Leotò esseri privi di difesa, alla mercé di tutti. Notare, egli si cura solo degli animali perduti o abbandonati. Nello stesso tempo odia i bambini perché sono cattivi con gli animali. C'è dunque per Leotò un permanente scambio tra la specie uomo e quella animale, tant'è vero che la sua storia col flagello non si interrompe mai, perché in primo luogo bisogna dare da mangiare agli animali ed entrambi amano gli animali, e in secondo luogo, in un certo senso, perché entrambi sono essi stessi animali.
Benjamin Cremieux, nel suo articolo, fa grandi elogi del mio stile semplice, naturale, che fa sì che si veda ciò che descrivo, che sembri di trovarcisi, e questo ottenuto con i più semplici mezzi stilistici. Cita il mio passo su Valéry: Oronte non è cambiato, e dice che non vede in questo momento quale scrittore sarebbe capace di scrivere delle cose talmente precise, talmente semplici, talmente equilibrate, talmente suggestive. Benjamin Cremieux è il primo che dice delle cose giuste sui sentimenti che mi hanno spinto verso gli animali. È vero che in me c'è una propensione alla pietà, alla carità.
Paul Léotot, va detto chiaramente, non è solo lo scrittore del diario, quel fiume carsico che comincia a pubblicare in volume già nel 40, nel Mercure de France. Léotot ha scritto moltissimo, ma di suo ha pubblicato ben poco. Una scelta di piccoli reportage, pagine autobiografiche, ritratti di piccole prostitute, una Parigi che non esiste più, tutta nel volume col titolo Passe-temps, Passatempi. Ma il suo rango di autore, diciamo così, è legato a due memoir, come oggi si dice, scritti fra il 1901 e il 1905, dedicati rispettivamente alla memoria della madre e del padre, Il piccolo amico e In memoria, un tempo disponibili in italiano a cura di Alessandro Torrigiani da Inaudi, col titolo complessivo Il piccolo amico. Se dal punto di vista formale In memoriam, dedicato al padre, è forse il capolavoro di Léotot, è un testo scritto intorno al suo nucleo autobiografico, gronda di nostalgia, di senso di colpa, invece il più suo, il più esposto, drammatico, profondamente arrischiato sotto il punto di vista psicologico, è quello dedicato alla madre, Le Petite Amie. È scritto praticamente in assenza, nel vuoto di lei che lo mette al mondo e subito lo abbandona. È descritto contemporaneamente nella ipoteca che questa donna esercita da sempre su di lui, che sembra condannato a desiderare la carnalità della donna, ma anche a scontarne l'incapacità di darsi, di aprirsi, di amare. Quante volte nel diario ha proclamato: chi ama le bestie non ama le persone. Per parte sua, Il piccolo amico torna su un duplice ricordo. Il primo, Léotot ha solo 9 anni, quando incontra la madre per la prima volta fuggevolmente in una camera d'albergo, a letto, semispogliata, una giovane signora la cui carne è simile a loro. Poi 10 anni dopo, al capezzale di una zia, dove il ventenne Léotot, al cospetto ormai di una donna di 40 anni, sua madre, vive un vero e proprio trauma. Quella donna è appunto sua madre, finalmente ritrovata, ma i suoi occhi è la più bella e desiderabile fra tutte le donne mai conosciute. I suoi baci non sono i baci di un figlio. Soprattutto era troppo bello. Ci eravamo ritrovati, avevo potuto riabbracciarla, ascoltare la sua voce. Lei mi chiamava bambino mio, tesoro mio, e io speravo di rivederla. Ah, la vita alla rovescia. Di solito si comincia con la madre, seni stupendi, dei quali non si può fare a meno. Poi si cresce, si diventa uomini e altri amori ci fanno un po' trascurare il primo. Per me era tutta un'altra cosa. L'avevo ritrovata dopo le follie, le avventure facili, gli slanci semicoscienti. Che piaceri profondi ci aspettavano.
Ho rivisto mia madre dopo troppo tempo. E questo non basta a rimettere le cose in ordine. Conoscendoci così poco, siamo restati come se non ci fossimo rivisti. ancora una faccenda con cui ho giocato. E il gioco lo pago. Sognata ancora mia madre e mi trovavo in un rapporto particolarmente intimo con lei.
Il decorso è persino scontato a quell'incontro, ancora una volta fugace, troppo fugace, segue una corrispondenza affettuosa e poi esplicitamente amorosa. Ma sarà sua madre a interromperla un momento prima della trasgressione di un tabù, l'incesto, che la cultura occidentale ha posto alla sua base. Ecco, al di là di ogni giudizio etico, Leotò ha saputo dare corpo, immagine, voce a un sentimento talmente ambiguo, pericoloso, rovinoso, da essere per lo più impronunciabile. Anche nel racconto Leotò dà la misura del suo stile, secco, diretto, antiretorico. Insegue la frase orale, la velocità della comunicazione, la sua, tra virgolette, naturalezza, che è comunque la cosa più difficile da ottenere. Per questo, per parte sua, ama Chamfort, Rivarol, Diderot e ama soprattutto i libretti, i libelli di Voltaire. Dice che tutti sono capaci di scrivere come il formalista Flaubert, uno scrittore, dice, alla portata di tutti, tra virgolette, basta avere pazienza, ma nessuno, aggiunge, sa scrivere come il suo adorato Stendhal. Scrive à la diable, semplice, quasi buttato via.
Vous demandez de préciser ce que pour vous est exactement l'amour. Car on peut, je comprends très bien que vous ayez été l'ennemi du mariage en raison de votre antiféminisme. Certains
prétendent même... mais non, c'est pas l'antiféminisme, ma liberté.
Mais enfin, les deux s'ajoutent.
Non.
Le désir de la liberté.
Comme mon père a dit.
Le désir de ne pas lier votre vie à un être que vous n'appréciez pas.
Mais, n'importe quel autre. Je veux être seul.
Non sembra esserci altro nell'esistenza di Leotò se non quella scena primaria, sommamente edipica. A parte la manutenzione del diario, affidato alle cure editoriali della sua ultima fiamma, Marie Dormois, che ne completerà la pubblicazione con le integrazioni postume. L'ultimo Leotò, il misantropo, inaspettatamente gode di un attimo di celebrità. Nel 50, quando lo scrittore Robert Mallet gli propone degli entretien, delle interviste alla radio francese. Dopo una estenuante trattativa, Leotò accetta. Dovevano essere 11 incontri, arrivano a 43 per il grande successo. Leotò usa la radio come gli pare, si confessa, straparla, ride, irride, e col denaro guadagnato, oltre che alcuni capi di vestiario, un cappello, una caffettiera elettrica, si permette di comprare dei patè di lusso per le sue bestie di casa. L'ultima pagina del diario, che ormai ha più di 60 anni, porta la data del 17 febbraio 1956, quando Leotò, malato e ormai incapace di accudire le sue bestie, è ricoverato in una clinica di La Vallée-aux-Loups. È quasi destino che il diario si concluda con il termine desiderio. Muore nel sonno il pomeriggio del 22 febbraio dello stesso anno. Pare che le sue ultime parole siano state: maintenant, foutez-moi la paix. E adesso, fuori dai piedi.
Il 17 febbraio 1956, Paul Leotò scrive l'ultima pagina del suo diario. Massimo Raffaeli l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa.
Questa puntata è stata realizzata da Manuel De Lucia.
Testi letti da Claudio De Pasqualis. Per riascoltare il programma vai sul sito radio3.rai.it. Per scaricarlo usa l'app Rai Play Radio.